Quest'anno anche noi ci uniamo alla riflessione che tutta la Chiesa fa sulla incarnazione del Verbo di Dio. Così celebriamo l'anno 2000, ricordando perché si chiama 2000, perché 2000 anni fa Dio Padre ha mandato il Figlio nel mondo per essere in mezzo a noi. E quest'anno lo celebriamo come fosse tutto l'anno un'unica grande preghiera. È una celebrazione particolare che vogliamo vivere, perché non ci sarà più un anno che si chiama così, 2000. Di per sé è un anno come tutti gli altri, non è che sia un anno diverso, avrà 365 giorni, il sole sorgerà la mattina e tramonterà la sera, tutto uguale come gli altri anni. Però noi lo prendiamo questa scadenza come un'occasione particolare, un'occasione per dire un grazie particolare a Dio Padre di aver messo nella nostra storia il suo Figlio. Dio che è al di fuori del tempo, al di sopra del mondo, al di fuori del divenire del mondo, questo Dio così grande che noi non possiamo nemmeno immaginare di comprendere, entra nel mondo, entra nel tempo e in questo modo lo fa suo e in questo modo fa suoi anche noi che siamo nel mondo e nel tempo. È un'occasione questa dell'anno 2000 di fermarci a riflettere sul significato di quell'evento che ha cambiato il mondo e gli uomini. Il mondo non è più lo stesso dal momento che Dio è presente in esso in maniera visibile. Ci fermiamo a riflettere su questo evento per poterlo accogliere meglio, per poterlo accogliere più e anzi ancora più frutto di quello che ha portato finora, non perché non sia sufficiente l'opera di Dio, ma perché è sempre insufficiente la nostra apertura all'azione di Dio e al suo amore. Il mondo era luogo di attesa e dal momento che è venuto il Figlio di Dio, dal luogo di attesa è diventato luogo della presenza. Gli uomini erano creature di Dio, migliori delle altre creature, senz'altro migliori delle bestie, migliori delle piante o dei sassi, ma sempre creature di Dio. Dal momento che il Figlio di Dio è venuto nel mondo, l'uomo è diventato, o gli uomini sono diventati, anch'essi figli di Dio. È cambiato il modo con cui l'uomo può considerare se stesso. Non si considera più semplicemente uomo, ma si vede come una creatura che ha un rapporto particolare con Dio stesso, quindi un nuovo significato della propria vita e una responsabilità maggiore di cui si rende conto pian piano. Tutta la Sacra Scrittura ci è di aiuto per comprendere questo evento. Comprenderlo vuol dire capirlo con la mente, ma anche accoglierlo col cuore, con la vita. Comprendere è una parola composta, prendere con. Quindi non è soltanto capire con la mente, ma comprendere, anche prendere con sé nella vita. Tutta la Scrittura ci aiuta a comprendere, ad accogliere quindi questa nuova presenza che entra nel mondo. L'Antico Testamento, con i suoi scritti profetici e storici, ce lo fa desiderare, ce lo annuncia. Le pagine dell'Antico Testamento ci fanno riflettere ancora sulla triste situazione in cui si trovano gli uomini, che non possono essere contenti di sé, date le continue violenze, guerre, scontri, incapacità di andare d'accordo tra famiglie o tra nazioni. Le pagine dell'Antico Testamento ci aiutano a riflettere su questa situazione di peccato in cui l'umanità si trova, e proprio dentro questa situazione annuncia e fa intravedere i vantaggi e la bellezza del disegno di Dio che vuol venire, che promette e pian piano realizza il suo ingresso nel mondo. E questi vantaggi che già i profeti intravedono sono la libertà, comunione, la fraternità, la pace, la gioia. E questa promessa che le pagine dell'Antico Testamento ci presentano 2000 anni fa si sono realizzate in un momento particolare del tempo, in un luogo particolare della terra. E poi la scrittura continua ancora, i vari scritti del Nuovo Testamento e la Chiesa che ce li offre, che ce li ha offerti e che ha continuato a leggerli e a viverli. Quindi la scrittura del Nuovo Testamento e la Chiesa insieme sono una conseguenza di questo fatto, della promessa che si era realizzata 2000 anni fa. Sono la narrazione di quel fatto e l'esperienza nuova dell'uomo che vive insieme col Figlio di Dio. Ogni anno noi celebriamo questo fatto, questo evento. A Natale viviamo la gioia della venuta del Figlio di Dio nel mondo. Anzi, in qualche modo, ogni giorno facciamo memoria di questo fatto, o nell'Eucarestia, o nella preghiera, per esempio, dell'Angelus. Ma ci rendiamo conto che il nostro memoriale quotidiano ha bisogno di quello annuale per rinvigorirsi. Ma anche il nostro ricordo e celebrazione annuale può diventare un'abitudine, è anche diventata un'abitudine. Per molti la celebrazione del Natale è diventato solo un fatto folcloristico o consumistico, anche di più. Oppure il significato spirituale si mescola con questi. E quindi anche la nostra celebrazione annuale può perdere un po' la pienezza del suo significato proprio a causa dell'abitudinarietà. E allora ecco che vengono a risvegliarci un po', a stimolarci gli anniversari giubilari. Ogni 25, ogni 50 anni, ogni 100 anni, questi anniversari speciali ci sono di stimolo a vivere sul serio la presenza del Figlio di Dio, a rinnovarci per davvero secondo questa grazia che l'umanità ha ricevuto, a spingerci a quelle decisioni che siamo tentati continuamente di rimandare. E il giubileo o l'anniversario del millennio è ancora più speciale degli altri anniversari, di quelli dei 50 anni o dei 25. L'anniversario del millennio è specialissimo, quindi per questo la Chiesa lo vuol celebrare in modo singolare, perché per aiutare gli uomini a rendersi conto della grandezza e bellezza di questo evento e del cambiamento che può portare nella vita personale o nella vita sociale. La celebrazione del millennio la Chiesa lo celebra in modo speciale perché sembra che gli uomini a una celebrazione così diventino più sensibili e più attenti, e quindi noi stessi speriamo in un rinnovamento nostro personale, ma anche un rinnovamento della Chiesa e della comunità sociale. E la Chiesa in questo in questa celebrazione del millennio si impegna anche ad un nuovo, cioè rinnovato o ripetuto annuncio della presenza di Gesù, della sua venuta come figlio di Dio, e si offre ancora la Chiesa come luogo in cui si può ricevere la pienezza della misericordia del Padre, affinché il Figlio possa essere accolto come lo si accogliesse la prima volta, in modo da svegliare o risvegliare in noi il primo amore di cui parla anche l'Apocalisse. Noi leggeremo durante gli incontri che avremo quest'anno alcuni brani del Nuovo o dell'Antico Testamento che si riferiscono a questa venuta del Figlio di Dio, all'evento di 2000 anni fa. E il primo brano sono 3-4 versetti della lettera che San Paolo ha scritto ai Galati. È un breve brano che avete sentito senz'altro molte volte, un brano, una riflessione dell'Apostolo. Galati 4, da 4 a 7. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo Figlio che grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede, per volontà di Dio. Ma quando venne la pienezza del tempo? Venne la pienezza del tempo. Il tempo è visto come un'attesa, come un vuoto da riempire, oppure possiamo dire una fame da saziare o una notte da illuminare. Venne la pienezza del tempo. È concluso il correre degli anni, si è fermato qualche cosa. Il tempo non passa più come prima, cioè se venne la pienezza del tempo, il tempo non porta più novità, non ha più sorprese, non nasconde più nulla. È venuta la sua pienezza. Cosa attendi ancora? L'anno 1 e l'anno 2000 sono uguali, perché sono riempiti. È venuta la pienezza. Nel 2000 non aspettiamo più novità. Se aspettassimo novità sarebbe segno che non godiamo quella pienezza di cui si è riempito l'anno 1, quando Dio ha mandato il suo Figlio nel mondo, nel tempo. Come si è riempito il tempo? Proprio così. Dio mandò il suo Figlio nato da donna. Ha compiuto tutto Dio Padre, non è stato l'uomo che ha fatto qualche cosa. Tutto ha compiuto Lui, il Padre. Cioè, se Dio mandò il suo Figlio, vuol dire che Dio si è manifestato come Padre. Si è manifestato come Padre, come colui che dà la vita, come colui che comunica la propria vita. Mandò il Figlio, lo mandò fuori di sé. La parola usata nel testo greco da San Paolo dice proprio così: mandar. fuori da sé, come quasi un allontanare da sé. Per venire nel mondo Dio prova un distacco, quasi una perdita. Mandò fuori il Figlio. Colui che entra nel mondo e lo riempie viene da Dio Padre, da cui che si manifesta come l'amore più grande, e entra nel mondo con la stessa natura e la stessa sostanza di Dio. Dio mandò il suo Figlio, nato da donna. È l'unico accenno che San Paolo fa nelle sue lettere di Maria. Non ne parla in altri posti, e anche qui ne parla in modo molto, molto vago. Non è nemmeno chiamata per nome. Nato da donna. Questa donna la scopriamo anche soltanto in questa semplice frase come uno strumento divino, un legame divino con l'umanità. Dio si lega all'umanità attraverso questa donna, da cui nasce il Figlio che il Padre manda nel mondo. Questa donna, la vediamo, ci viene presentata come la porta del cielo che si apre perché Dio venga, e nello stesso tempo la porta del mondo che viene aperta per accogliere il Figlio di Dio. Possiamo dire ancora con un'immagine dell'Antico Testamento che questa donna è la scala che Giacobbe ha visto nel sogno, la scala che dalla terra si alza a toccare il cielo. Con un'altra immagine vediamo questa donna come l'astro che accende la luce del giorno che ormai è presente, che inizia a illuminare la storia dell'umanità. Il Figlio di Dio, quindi, dice San Paolo con questa espressione, nato da donna, il Figlio di Dio non è piovuto dal cielo come un meteorite, è invece germogliato dalla terra, perché la donna è già presente nell'umanità, nato da donna. Dio agisce all'interno dell'umanità, ha stima della propria creazione, si serve delle proprie creature, cui chiede collaborazione. Nato da donne. Forse Paolo dà già per scontato che i cristiani conoscano la verginità di Maria, oppure con questa espressione la annuncia, tacendo semplicemente qualsiasi accenno all'uomo. Nato da donna. Ciò che importa qui non è il realismo della condizione degli uomini in cui è nato, in cui è entrato nel mondo il Figlio di Dio, ma la novità di questo fatto, la novità assoluta, è un fatto che ferma la storia. In questo momento la storia fa un salto nell'eternità. Il Figlio di Dio nasce da donna. La storia degli uomini, fatto di nascite e morti, fa un salto nell'eternità di Dio. Nato sotto la legge, viene proprio questo Figlio dentro i condizionamenti umani, dentro la storia degli uomini che sono peccatori, quindi bisognosi di una legge, bisognosi di qualche cosa che regola la loro vita. Vuol dire, nato sotto la legge, che viene accanto e insieme a coloro che sono capaci solo di disobbedire. Egli viene da fuori, egli non ha bisogno della legge, ma vi entra sotto la legge, continua a non averne bisogno, così può riscattare, dice San Paolo, così può pagare per coloro che invece hanno proprio bisogno della legge. Li prende con sé nella sua libertà. in modo che gli uomini che sono sotto la legge ricevano l'adozione a figli. Il figlio è divenuto uomo, così gli uomini diventano come lui, per grazia sua, non perché loro hanno fatto qualcosa. Gli uomini diventano figli, perché ricevessimo l'adozione a figli. E questo è già successo. Abbiamo ricevuto l'adozione a figli. San Paolo dice che ne abbiamo le prove. Che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio, è ancora Dio che agisce, non sono gli uomini capaci, è tutto dono quello che abbiamo. Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che grida Abba. Lo spirito del figlio ci fa pronunciare parole di eternità, parole che si sentono solo, che finora si sono sentite solo nell'eternità. Questa parola Abba è la parola che soltanto il figlio può pronunciare. Vuol dire padre, papà. Non è un vanto per l'uomo se è capace di dire papà quando si rivolge a Dio. Non è un merito dell'uomo, una conquista, ma è la prova che ha ricevuto un dono, la prova che è diventato figlio per opera del figlio. È dono di Dio l'essere divenuti figli, è dono di Dio l'aver ricevuto lo Spirito, quello Spirito che ci troviamo dentro e che ci fa dire senza fatica questa parola, Padre, Abba. La possiamo dire senza sforzo particolare. Ognuno di noi non fa fatica a dire Padre nostro che sei nei cieli, proprio perché abbiamo questo dono nel cuore. Siamo figli, continua a dire San Paolo, quindi non più schiavi. Siamo, cioè, facciamo esperienza di libertà. Ci sentiamo liberi. Qualche volta addirittura questa libertà l'adoperiamo e Dio ce la lascia, anche se l'adoperiamo contro di Lui. Ma siamo liberi, questa libertà è una prova dell'amore del Padre, del fatto che siamo liberi, senza tutore. Diceva prima di questo brano San Paolo, portava l'esempio del fatto che i figli, quando sono fanciulli, adoperano un tutore, sono sullo stesso piano degli schiavi. Noi non l'adoperiamo più, possiamo essere in rapporto diretto col Padre. Non siamo schiavi in attesa di liberazione o soggetti a leggi. Siamo figli liberi, quindi affidabili, degni di fiducia. Dio stesso ha fiducia di noi. È Lui che ci fa figli, vuol dire che ci dà fiducia. È giunta la pienezza del tempo, quindi nulla è come prima. Noi celebriamo, perciò col 2000, celebriamo 2000 anni di tempo compiuto. 2000 anni che gli uomini gridano Abba. E questo grido, lo chiama grido San Paolo, per dire che non c'è paura. Questo grido Abba in questi 2000 anni ha trasformato i cuori, ha trasformato le società, le culture, le opere, i desideri, le prospettive degli uomini. Questo grido Abba si è diffuso, ha raggiunto popoli nuovi, ha avvicinato i popoli tra di loro, distanziandoli da Babele, però siamo ancora come all'inizio. Il figlio, entrato nel mondo 2000 anni fa, sta ancora entrando nel mondo. un mondo che rende questo suo entrare faticoso, perché il mondo è sempre tenebroso e nemico della luce. La pienezza del tempo è giunta, ma sta ancora venendo e continuerà a venire anche nel terzo millennio. Noi stessi siamo già raggiunti, già siamo entrati nella pienezza del tempo, celebriamo questo anno perché siamo coscienti che non l'abbiamo accolto ancora del tutto, non abbiamo ancora esaurito la grazia di questo evento. Il grido Abba non è sempre grido di gioia, è ancora invocazione, supplica, espressione di dolore, coscienza di povertà e di peccato. È un grido ancora di attesa. Quando è giunta la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna. Questa donna che qui è senza nome, noi la vogliamo chiamare a nostro aiuto, perché ci sia maestra nel vivere la pienezza del tempo come pienezza d'amore. E anche la chiamiamo a nostro aiuto perché diventiamo noi, oggi, la donna da cui entra nel mondo il figlio. Noi, la Chiesa, siamo rappresentati da questa donna perché oggi il figlio entra nel mondo attraverso la Chiesa, la donna nuova che è chiamata e mandata a continuare a diffondere nel mondo quel grido dettato dallo Spirito nei nostri cuori, Abba, Padre, perché ancora molti ricevano l'adozione a figli, perché ancora molti sappiano di non essere più schiavi, ma figli del Padre, e possano vivere anch'essi la pienezza del tempo.